Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
Era dunque a Caderousse che contavo di chiedere asilo. Ma di solito, anche nelle occasioni ordinarie, non entravamo da lui per la porta che dava sulla strada. E decisi di non cambiare le abitudini. Scavalcai la siepe del giardino. Camminai i carponi fra gli olivi e i fichi selvatici e arrivai, nel dubbio che Caderousse potesse avere qualche viaggiatore nella locanda, ad un soppalco nel quale avevo più di una volta passato bene la notte come nel migliore letto. Andai dunque nel soppalco, continuò Bertuccio, e fu una fortuna, perché quasi nello stesso istante Caderousse entrava in casa con uno sconosciuto. «Ehi, Carconte!» gridò Caderousse. «Quel degno uomo del prete non ci ha ingannati! Il diamante è buono!» Si sentì un'esclamazione di gioia e quasi subito la scala scricchiolò sotto un passo reso pesante dalla debolezza e dalla malattia. «Che dici?» domandò la donna più pallida di un morto. «Dico che il diamante è buono, ed ecco qui il signore, che è uno dei primi gioiellieri di Parigi, disposto a darci 50.000 franchi, solo se gli proviamo che è veramente nostro. Vuole che tu gli racconti, come gli ho già raccontato io, in quale modo miracoloso il diamante è finito nelle nostre mani». Il gioielliere esaminò con notevole attenzione l'interno della locanda e la miseria manifesta di coloro che stavano per vendergli un diamante che sembrava uscito dallo scrigno di un re. «Raccontate, signora», disse. «Immaginate, caro signore, che mio marito era in amicizia, fin dal 1814 o 1815, con un marinaio chiamato Edmond Dantès. Quel povero giovane, in prigione, aveva fatto conoscenza, a quanto pare, con un inglese ricchissimo, e quando il suo compagno di cella si ammalò, Dantès lo trattò come un fratello, e così l'inglese, uscendo dal carcere, lasciò al povero Dantès, che meno fortunato di lui è morto in prigione, questo diamante, che lui a sua volta ci ha lasciato in eredità morendo, e che il degno abate, che ho saputo chiamarsi Abate Busoni, ci ha consegnato questa mattina». «È lo stesso racconto», mormorò il gioielliere. «E in fin dei conti la storia può essere vera per quanto paia inverosimile. Non rimane altro che il prezzo, sul quale non siamo ancora d'accordo». «Come? Non siamo d'accordo», disse Caderousse. «Credevo che avreste consentito al prezzo richiesto». «Cioè?» rispose il gioielliere. «Al prezzo dei 40.000 franchi che vi ho offerto». 40.000 franchi!» gridò la Carconte. «Non lo venderemo certamente. L'abate ci ha detto che ne vale 50.000. «E va bene, mostratemi questo diamante», riprese il gioielliere. «Che lo riveda una seconda volta, a prima vista spesso si giudicano male le pietre». Caderousse prese di tasca un piccolo astuccio di marocchino nero, lo aprì e lo passò al gioielliere. «Arriverò fino a 45.000 franchi», disse, «ma non darò un soldo di più. Siccome questo è il vero prezzo dell'anello, ho portato con me solo questa somma». «Bene, bene, bene», disse Caderousse, rimettendosi in tasca l'astuccio. «Venderemo ad un altro». «Sì», rispose il gioielliere. «Ma un altro non sarà così accomodante come me. No, un altro non si accontenterà delle informazioni che mi avete dato. Non è normale che un uomo come voi possieda un anello da 50.000 franchi. Informerò i magistrati, sì, e bisognerà ritrovare l'abate Busoni, e gli abati che regalano diamanti da 2.000 luigi, beh, insomma, sono rari. La giustizia comincerà con il mettervi le mani addosso, sarete messo in prigione, e se riconosciuto innocente verrete rimesso in libertà dopo 3 o 4 mesi di prigionia. E allora l'anello o si sarà perso in spese di giudizio, o vi sarà restituito con una pietra falsa che costerà 3 franchi invece di 50.000. E voglio anche ammettere, sì, di 55.000, ma voi converrete con me, mio caro brav'uomo, si corrono sempre rischi a comprare». Caderousse allora si rivolse a sua moglie. «Che ne dici tu?» le domandò a bassa voce. «Daglielo, daglielo», disse lei. «Se ritorna a Beaucaire senza il diamante ci denuncerà, e come ha detto, chissà se potremo ritrovare l'abate Busoni». «Ebbene, sia così», disse Caderousse. «E i 45.000 franchi dove sono?» «Eccoli», disse il gioielliere, e contò sulla tavola 15.000 franchi in oro e 30.000 in biglietti di banca. Durante quella discussione era sopraggiunta la notte, e con la notte l'uragano, che minacciava da più di mezz'ora. «Oh!» disse il gioielliere, «sta per venire giù proprio un bel tempo, e devo camminare per 2 leghe!» «Restate!» disse Caderousse. «Dormirete qui?» «Sì, restate!» disse la Carconte. «Vi tratteremo con ogni cura!» Così, spossato dalla fatica e contando di approfittare della prima pausa della tempesta, continuò Bertuccio, decisi di dormire lì alcune ore e di allontanarmi nel mezzo della notte. Ero nel sonno più profondo, quando fui svegliato da un colpo di pistola seguito da un grido terribile. Udii alcuni passi barcollanti nella stanza di sopra, poi una massa inerte cadde dalle scale. Il più profondo silenzio era succeduto a questo spaventoso rumore. Poi un uomo discese nella stanza, si avvicinò al caminetto e accese una candela. Era Caderousse. Aveva il viso pallido e la camicia insanguinata. Teneva in mano l'astuccio e si assicurò che vi fosse ancora il diamante. Allora lo avvolse in un fazzoletto rosso che si strinse intorno al collo. Corse all'armadio, prese i biglietti e l'oro e mise gli uni nelle tasche dei suoi calzoni, l'altro nella tasca del suo abito, prese 2 o 3 camicie, si lanciò verso la porta e sparì nell'oscurità. Allora tutto fu chiaro e lampante. Mi figurai l'accaduto come se fossi stato io il colpevole. Corsi a prendere la candela e mi lanciai verso la scala. Un corpo la sbarrava di traverso. Era il cadavere della Carconte. Il colpo di pistola che avevo udito era stato scaricato su di lei. Aveva la gola trapassata da parte a parte e vomitava sangue dalla bocca. Scavalcai il suo corpo e passai. E il disgraziato gioielliere era steso sul pavimento, con la testa appoggiata contro il muro in un mare di sangue che scaturiva da 3 larghe ferite nel petto. Mi precipitai dalla scala, cacciandomi le mani nei capelli e mandando un grido di terrore. Al pian terreno c'erano 5 o 6 doganieri e 2 o 3 gendarmi, un intero picchetto di armati. Si impadronirono di me e capii che era inutile ogni tentativo di resistenza. Ero stato seguito da un doganiere che mi aveva perso di vista nelle vicinanze della casa e, pensando che vi avrei passato tutta la notte, era andato ad avvisare i compagni giunti in tempo per sentire di lontano il colpo di pistola e per sorprendermi in mezzo a tante prove di colpevolezza. Capii quanto mi sarebbe costato far riconoscere la mia innocenza. Avevo solo una speranza di salvezza, e la prima richiesta al giudice istruttore fu di pregarlo di cercare ovunque un certo abate Busoni, che quel giorno si era fermato alla locanda del Pont du Gard. Stavo per essere giudicato nella prima seduta del tribunale, quando il giorno 8 settembre, cioè 3 mesi e 5 giorni dopo il fatto, l'abate Busoni, nel quale non speravo più, si presentò alle carceri. Convinto dalla sua dolce carità, ravvisando in lui una profonda conoscenza dei costumi del mio paese e pensando che il perdono del solo delitto che avevo commesso nella mia vita poteva forse uscire dalle sue labbra tanto caritatevoli, gli raccontai, sotto il segreto della confessione, l'avventura di Otei in tutti i suoi particolari. La confessione di quel primo assassinio, che niente mi costringeva a confessare, gli provò che io non avevo commesso il secondo. Mi lasciò dicendomi di sperare e promettendomi di fare ciò che sarebbe stato in suo potere per convincere i giudici della mia innocenza. In questo intervallo, la provvidenza volle che Caderousse fosse arrestato all'estero e ricondotto in Francia. Egli confessò tutto, accusando la moglie di premeditazione e particolarmente di istigazione, e condannato alla galera a vita. Io venni messo in libertà. Partii per la Corsica. Avevo fretta, come potrete bene immaginarvi, di andare a consolare quella che io chiamavo mia sorella, ma quando giunsi a Rogliano, trovai la casa in lutto. Era accaduta una cosa orribile, e di cui i vicini conservavano ancora memoria. Dopo una notte di terrore e di angoscia, la povera Assunta fu trovata per metà bruciata, ma che respirava ancora. Gli armadi forzati e il piccolo tesoro sparito. Benedetto aveva lasciato Rogliano per non tornarvi più, e da quel giorno non l'ho più visto, né ho sentito parlare di lui. Dopo queste tristi notizie, venni da Vostra Eccellenza. Danglars salutò con un leggero cenno del capo, indicando con la mano al conte di sedersi su una seggiola di legno dorata, con cuscini di seta bianca broccata in oro. Il conte si sedette. «Ho l'onore di parlare al signore di Montecristo?» «E io», rispose il conte, «al barone Danglars, cavaliere della Legion d'Onore, membro della Camera dei Deputati?» Montecristo ripeteva tutti i titoli che aveva trovato sul biglietto da visita del barone. Danglars accusò la botta e si morse le labbra. «Scusatemi, signore», disse inchinandosi. «Ho ricevuto una lettera di avviso della casa Thompson & French. Questa lettera apre al signor Conte di Montecristo un credito illimitato nella mia banca. Ebbene, signor barone, che vi trovate di strano?»
«Niente, signore, fuorché la parola illimitato.
Perché? Forse questa parola non è francese? Anche se quelli che scrivono sono anglosassoni? Oh, via, signore, per la sintassi non c'è niente da ridire, ma non è così per la contabilità. Ma la parola illimitato in materia di finanza è tanto vaga che è illimitata, non è vero?» disse Montecristo. «Precisamente questo volevo dire. Ciò che è vago è dubbio. E il saggio dice, astieniti dal dubbio. Il che significa», replicò Montecristo, «che se la casa Thompson & French è disposta a fare delle pazzie, la casa Danglars non è disposta a seguirne l'esempio. Come sarebbe a dire, signor Conte?» «Sì, senza dubbio Thompson & French fanno gli affari senza limiti di cifre, ma il signor Danglars dà un limite ai suoi. È un uomo saggio, come si vantava poco fa». Il banchiere credette finalmente giunto il momento di prendere il sopravvento. Si rovesciò sulla poltrona e con un sorriso grossolano e orgoglioso disse: «Oh, signore, non abbiate alcun timore nel chiedere. Potrete convincervi che le cifre della casa Danglars, per quanto limitate, possono soddisfare le più grandi esigenze, e potreste anche chiedere 1 milione. Sarebbe a dire?» disse Montecristo. «Dico 1 milione!» disse Danglars con la spavalderia dello stolido. «E che me ne farei di 1 milione?» disse il conte. «Buon Dio, signore! Se mi fosse servito solo 1 milione, non mi sarei fatto aprire un credito presso di voi per una simile miseria. 1 milione! Ma ho sempre 1 milione nel mio portafoglio o nel mio scrigno da viaggio!» Bisognava atterrare, non pungere, un uomo come Danglars. Il colpo di mazza fece il suo effetto. Il banchiere vacillò ed ebbe le vertigini, spalancò su Montecristo 2 occhi ebeti, la cui pupilla si dilatò.
Su via, confessatemi, disse Montecristo, che diffidate della casa Thompson & French. Mio Dio, la cosa è semplicissima. Io però ho previsto il caso e sebbene estraneo agli affari ho preso le mie precauzioni. Ecco dunque due altre lettere simili a quella che vi fu scritta. Una è della casa Arenstein di Vienna per il barone Rothschild. L'altra è della casa Baring di Londra per il signor Lafitte. Dite una parola, signore, e vi toglierò qualunque preoccupazione, presentandomi all'una o all'altra di queste due banche. Era finita. Danglars fu sconfitto. Oh, signore, ecco tre firme che valgono fior di milioni, disse alzandosi come per salutare la potenza dell'oro personificata nell'uomo che aveva davanti. Tre crediti illimitati per le nostre tre prime banche. Perdonatemi, signor Conte, ma mentre cesso di essere diffidente, mi sarà permesso di essere meravigliato. Non sarà certo una banca come la vostra, quella che può meravigliarsi. E ora che non avete più alcuna diffidenza, fissiamo, se volete, una somma per il primo anno. Sì, 6 milioni, per esempio.
6 milioni, va bene, disse Danglars con voce soffocata.
Il denaro sarà in casa vostra domattina alle 10, signor Conte. Metà oro e metà biglietti, per favore, disse Montecristo alzandosi. Ora, permettetemi di presentarvi alla signora Danglars. Scusate la mia premura, ma un cliente come voi fa quasi parte della famiglia.
Baronessa Danglars, la cui bellezza poteva ancora essere ammirata malgrado i suoi 36 anni, era al pianoforte, mentre Lucien Debray, seduto ad un tavolino di lavoro, sfogliava un album. Lucien aveva avuto il tempo, prima dell'arrivo del conte di Montecristo, di raccontare alla signora Danglars molte cose su di lui.
La baronessa ricevette Danglars con un sorriso, cosa insolita da parte sua, quanto al conte ricevette in cambio del suo saluto una cerimoniosa ma nello stesso tempo graziosa riverenza. In quel momento entrò la cameriera prediletta della baronessa Danglars e, avvicinandosi alla padrona, le mormorò alcune parole all'orecchio. La signora impallidì. «Impossibile!» disse. «Eppure, questa è l'esatta verità, signora!» rispose la cameriera. La signora Danglars si volse al marito. «È vero, signore?» domandò. «Che cosa?» chiese Danglars visibilmente agitato. «Ciò che mi ha detto adesso la cameriera. E che cos'è che vi ha detto?» «Che quando il mio cocchiere è andato per attaccare i miei cavalli alla carrozza non li ha trovati in scuderia. Che significa? Voglio saperlo!» «Signora!» disse Danglars. «Ascoltatemi!» «Oh, vi ascolto, signore!» perché sono proprio curiosa di sentire ciò che avrete da dirmi. E questi signori saranno i nostri giudici, e comincerò con il dire loro come stanno le cose. Signori, continuò la baronessa, il signore barone Danglars ha 10 cavalli in scuderia. Fra essi ce ne sono 2, i miei grigi pomellati. Ebbene, proprio quando la signora di Villefort mi chiede in prestito la mia carrozza, e io gliel'ho promessa per domani al Bois, ecco che i 2 cavalli non si trovano più. Il signor Danglars avrà trovato da guadagnarvi sopra qualche migliaio di franchi. Ah, che brutta razza, mio Dio, è quella degli speculatori. Signora, rispose Danglars. I cavalli erano troppo vivaci, avevano appena 4 anni, e avevo paura per voi. La baronessa si strinse nelle spalle con l'aria del più profondo disprezzo. Danglars finse di non essersi accorto di questo gesto e volgendosi a Montecristo. «In verità mi dispiace non avervi conosciuto prima, signor Conte», disse. «So che state arredando la vostra casa». «Sì», disse il Conte, «e cercavo anche dei cavalli». «Ah, ve li avrei proposti, perché i miei li ho ceduti per niente, ma, come ho detto, volevo disfarmene. Erano cavalli troppo focosi». «Signore», disse il conte, «vi ringrazio,
Ne ho acquistati questa mattina due molto buoni e non a caro prezzo. Anzi, guardate, signor Debray, voi siete un esperto, vero?
Mentre Debray si avvicinava alla finestra, Danglars si accostò a sua moglie.
Immaginatevi, signora, disse a bassa voce. Sono venuti a offrirmi un prezzo esorbitante per quei cavalli. Non so chi sia il pazzo sulla via di rovinarsi che mi ha inviato questa mattina il suo intendente, ma il fatto è che vi ho guadagnato 16.000 franchi. Non mi rimproverate, ne darò a voi 4.000 e 2.000 a Eugénie.
La signora Danglars fece cadere sul marito uno sguardo terribile.
Oh mio Dio! Gridò Debray. Che accade? Domandò la baronessa. Ma non mi inganno, certo! Quelli sono i vostri cavalli attaccati alla carrozza del conte! I miei grigi pomellati! Gridò la signora Danglars e si lanciò verso la finestra. Sì, infatti sono i miei cavalli!
Danglars rimase di sasso.
Possibile,
disse Montecristo fingendo meraviglia.
È incredibile, mormorò il banchiere.
La baronessa disse due parole all'orecchio di Debray, che a sua volta si accostò al conte. La baronessa vuole sapere quanto ve li ha fatti pagare suo marito.
Ah, non lo so bene, disse il conte. È una sorpresa che mi ha fatto il mio intendente e credo che mi costi 30.000 franchi.
Debray andò a riportare la risposta alla baronessa.
Le sopracciglia della baronessa si erano già aggrottate e come quelle di Giove Olimpico presagivano un uragano. Debray, che lo sentiva arrivare, prese il pretesto di un affare e si accomiatò.
Montecristo, che non voleva, rimanendo più a lungo, guastare una posizione da cui contava di trarre qualche vantaggio, salutò la signora Danglars e si ritirò, abbandonando il barone alla collera della moglie. Due ore dopo la signora Danglars ricevette una graziosa lettera del conte di Montecristo, il quale le diceva che, non volendo cominciare il suo ingresso nel mondo parigino facendo disperare una bella donna, la supplicava di riprendere i suoi cavalli. Avevano gli stessi finimenti che lei aveva visto la mattina, soltanto in ciascuna rosetta che portavano sotto l'orecchio il conte aveva fatto mettere un diamante. La sera il conte partì per Auteuil, accompagnato da Ali. L'indomani, verso le 3, Ali fu chiamato da un tocco del campanello ed entrò nel salotto del conte.
«Ali», disse il conte, «tu mi hai spesso accennato alla tua destrezza nel lanciare il laccio».
Ali fece segno di sì e si raddrizzò con fierezza.
«Ma arresteresti nella loro corsa due cavalli furiosi?»
Ali sorrise.
«Ebbene, ascolta», disse Montecristo. «Fra poco passerà di qui una carrozza trascinata da due cavalli grigi pomellati imbizzarriti, gli stessi che io avevo ieri. Dovessi farti schiacciare, bisogna che fermi quella carrozza davanti alla mia porta».
Ali scese in strada e tracciò davanti alla porta una linea nella polvere. Quindi rientrò e mostrò la linea al conte, che lo aveva seguito con gli occhi. Il conte gli batté dolcemente sulla spalla, era il suo modo di ringraziare Ali. Poi il moro andò a fumare la pipa nel punto in cui la strada formava un angolo con la casa, mentre Montecristo si ritirò, senza più occuparsi di niente. D'improvviso si udì un rimbombo lontano che si avvicinava con la rapidità del fulmine, quindi comparve una carrozza, il cui cocchiere tentava inutilmente di trattenere i cavalli che correvano furiosi, con i peli irti e si avventavano con impeto insensato. In un baleno Ali depone la pipa. Prende il laccio, lo lancia, avvolge con triplice giro le zampe anteriori del cavallo di sinistra, ma questi, preso dal laccio, dopo 3 o 4 passi si abbatte, cade sul timone che spezza, paralizzando così gli sforzi del cavallo rimasto in piedi per continuare la corsa. Il cocchiere approfitta di quell'attimo per saltare a terra, ma già Ali ha afferrato con le sue mani di ferro il secondo cavallo, che, nitrendo di dolore, si stende, fremente, vicino al compagno. Per l'intera azione bastò solo il tempo che occorre a una pallottola per cogliere nel segno.
ma bastò perché un uomo della casa davanti alla quale accadeva l'incidente si lanciasse fuori accompagnato da molti servitori, mentre il cocchiere apre la porta e gli strappa dalla carrozza la dama che con una mano si aggrappa al cuscino, mentre con l'altra stringe al petto il figlio svenuto.
Montecristo li trasportò entrambi nel salone e li fece sdraiare sul sofà. «Non temete più niente, signora», disse. «Siete salva». La donna tornò in sé e per risposta accennò al figlio con uno sguardo più eloquente di tutte le preghiere. Infatti il ragazzo era sempre svenuto.
«Sì, signora, capisco», disse il conte esaminando il fanciullo, «ma state tranquilla, non gli è accaduto alcun male, la sola paura lo ha messo in questo stato».
«Ah, signore», gridò la madre, «non dite questo soltanto per tranquillizzarmi. Vedete com'è pallido. Figlio mio, mio Edouard, rispondi dunque a tua madre. Ah, signore, mandate a cercare un medico. La mia fortuna è di chi mi restituisce il figlio».
Montecristo fece un gesto per calmare la madre affranta e, aperto un bauletto, ne prese una piccola bottiglia di cristallo di Boemia incrostata d'oro contenente un liquore rosso come il sangue e ne lasciò cadere una sola goccia sulle labbra del ragazzo, il quale, benché sempre più pallido, riaprì subito gli occhi. A quella vista la gioia della madre divenne quasi un delirio.
«Dove sono? Dove sono?» gridò. «E a chi devo tanta felicità dopo una prova così crudele?»
«Voi siete, signora», rispose Montecristo, «in casa di un uomo felice di avervi potuto risparmiare un dolore».
«Ah, maledetta curiosità!» disse la dama. «Tutta Parigi parla dei magnifici cavalli della signora Danglars e io ho avuto la follia di volerli provare!»
«Come?» gridò il conte con una sorpresa recitata stupendamente. «Quelli sono i cavalli della baronessa Danglars?»
«Sì, signore. La conoscete? La signora Danglars?»
«Ho questo onore. E la mia gioia è doppia nel vedervi salva dal pericolo che vi hanno fatto correre questi cavalli, mentre voi avreste potuto dare la colpa a me. Li avevo acquistati dal barone, ma la baronessa mi parve talmente afflitta che glieli rimandai ieri, pregandola di volerli accettare dalle mie mani».
«Ma allora, siete il conte di Montecristo, di cui ieri mi ha tanto parlato Hermin?»
«Sì, signore», rispose il conte.
«E io, signore, sono Eloise di Villefort».
Il conte la salutò come se quel cognome gli fosse del tutto sconosciuto.